Buona giornata a tutti, ore 15, anche se un paio di minuti prima, la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo che va in onda su Radio Gamma 5 il giovedì ore 15. Oggi siamo puntuali se non qualche secondo prima e io sono Claudio Simeoni di Marghera che come ogni settimana vi trasmette e oggi sono insieme a Francesco che è venuto.
Salve a tutti, sì.
È appena tornato da Lecco, magari poi ci racconterà qualcosa di quello
La
che è
festa pagana di
successo
Lecco, sì.
a Lecco e durante la festa pagana. Bene, innanzitutto un ringraziamento a tutti quei radioascoltatori che nelle trasmissioni passate, ancora circa un paio di mesi fa, circa, mi hanno attaccato molto duramente asserendo che io parlavo di Gesù di Nazareth come il pazzo di Nazareth. Questi attacchi che loro mi hanno portati mi hanno costretto ad andare a verificare le mie ipotesi, cioè quello che io pensavo, cioè quello che per me era un pensiero sintetico, di andarlo a studiare. E in questi mesi, studiandolo, ho potuto scrivere praticamente la quinta parte di Gesù di Nazareth, l'infamia umana. In pratica, al libro che avevo già scritto, ho aggiunto un nuovo capitolo abbastanza corposo, che va ad analizzare la descrizione della pazzia di Gesù. Per cui ringrazio questi radioascoltatori e dei solleciti che mi hanno fatto. D'altronde, Francesco, ti sollecito, ti mettono con le spalle al muro e quando sei con le spalle al
Sì,
muro
ma infatti,
devi cercare la conoscenza.
sì, ma a parte appunto la conoscenza dimostra chiaramente che il famoso Gesù di Nazareth e tutto il monoteismo di origine cristiana è solo un atto criminale dal punto di vista culturale, storico ed esistenziale. Cioè non c'è nascosto dietro a queste parole un messaggio che possa essere buono, significante o utile per l'uomo. È solo uno strumento di dominio. Cioè, io ho sempre formulato l'idea che se noi pagani avessimo sparissero i cristiani, sparisse la Chiesa Cattolica, qualsiasi testimonianza di Cristo, e per puro caso di ricerca archeologica andassimo a trovare la Bibbia, noi pagani sicuramente andremmo a rifiutare in toto perché non c'è nulla che ci possa servire.
Esatto. Innanzitutto devo chiedere scusa a quei radioascoltatori invece che l'altra volta non ho risposto nella trasmissione precedente e in particolare a quella gentile signora che mi ha chiesto se noi siamo creati o divenuti. A questa domanda abbiamo già risposto molte volte, però a quella signora non gli avevo risposto e ringrazio la nostra invece ascoltatrice che mi ha un po' parato gli errori che stavo facendo. Purtroppo la trasmissione precedente è stata disturbata da delle visite che mi hanno distolto l'attenzione in quanto ero da solo e non ero in grado di tenere d'occhio tutto. Per la radioascoltatrice che ha posto la domanda, rispondo ora dicendo, e l'abbiamo già detto, però lo ripeto, che noi siamo divenuti trasformandoci uscendo dal brodo primordiale. Anche i cristiani oggi accettano questo, infatti Wojtyla lo ha affermato di recente. La differenza sta nel fatto che noi riteniamo che la forza di adattamento e di trasformazione sia negli esseri della natura e la chiamiamo volontà. È la natura di cui noi siamo parte che stiamo parlando, mentre Wojtyla vuole imputare i passaggi di trasformazione ad una volontà esterna alla natura e in ultima analisi al suo Dio. In realtà quella di Wojtyla è una truffa oggi. Come ieri era una truffa lo spacciare per vera la creazione di Adamo ed Eva. La truffa ha lo scopo di impedire agli esseri umani di estrarre il divino che hanno dentro, mettendoli in ginocchio davanti a una fantomatica provvidenza divina, di cui Wojtyla si elegge ad amministratore. Concordiamo col radioascoltatore che ci ha detto che mettiamo troppe cose ad ogni trasmissione. Noi stiamo costruendo il futuro, per quanto piccola sia la nostra parte, e riteniamo doveroso mettere in luce più cose e concetti possibili. Quando li avremo esauriti, se ci sarà ancora tempo e possibilità, li approfondiremo. Per quanto riguarda la radioascoltatrice che ci ha chiesto cosa ne pensiamo delle leggende di malvagità imputate alle streghe, ricordiamo che quelle cose sono inventate per dar credito ad un potere di un Dio che non esiste. Non c'è nessuna differenza fra il prete che benedice la casa e il mago che in televisione legge le carte. Per me sono due truffatori che mirano soltanto al denaro e al controllo sugli esseri umani. sia chiaro a tutti che noi discutiamo di religione e di filosofia. Quando parliamo di truffa, non parliamo di truffa in termini giuridici, anche se l'abuso da credulità popolare è comunque un reato, anche se la Costituzione impone al sistema giuridico di astenersi dal perseguirlo fin tanto che è confinato nell'ambito religioso, ma parliamo in termini religiosi e filosofici. Se le leggi riconoscono in Wojtyla un capo di Stato straniero, quelle stesse leggi non ci impongono di riconoscere valore morale o etico in chi spaccia il macellaio di Sodoma e Gomorra come un essere buono, davanti al quale mettere in ginocchio i bambini che non si possono difendere. Non possiamo riconoscere valore morale in chi spaccia la sua guerra contro l'aborto per difesa della vita, quando invece è solo desiderio di controllare un numero maggiore di schiavi, aumentando la miseria per più facilmente mettere in ginocchio gli esseri umani. Questo per rispondere alla polemica della trasmissione precedente, dopodiché c'è l'orrore col quale la Chiesa Cattolica ha seminato la storia dal 330 ad oggi, che toglie ogni valore morale alla sua dottrina. Dal momento che chi ha commesso quei delitti non è mai stato allontanato dalla Chiesa Cattolica, la Chiesa Cattolica stessa è responsabile sia sul piano morale che su quello religioso e filosofico, che sono i piani che non interessano, di ogni delitto commesso, in base allo stesso principio secondo cui la Chiesa Cattolica non ha mai sbagliato e secondo le Sacre Scritture non sbaglierà mai, e questo non l'ho detto io, eh. Dunque i delitti non sono frutto di errore, ma sono emanazione della sua dottrina. Detto questo, voglio spiegare un'altra cosa che fino ad oggi ho omesso. Noi stiamo costruendo la filosofia pagana, i suoi concetti, la sua fondazione in relazione al circostante inteso come divino. Ogni filosofia nasce dal presente, dal suo presente, e nel presente oggi, il nostro presente, il male, inteso come distruzione del divenire umano, è rappresentata dalla descrizione del Gesù di Nazareth, come descritto nei Vangeli ufficiali. Dunque, noi trattiamo i Vangeli ufficiali per comprendere la malvagità, la perversione, l'orrore. Ricordo che fino all'avvento del cristianesimo non esisteva nella filosofia pagana il concetto di male se non come elemento estemporaneo, come elemento contingente, ma il male inteso come sviluppo non esisteva. Oggi invece purtroppo dobbiamo affrontare il male. Nella costruzione della filosofia del pensiero pagano trova posto anche Gesù di Nazareth per la perversione e l'orrore del suo pensiero. Dunque per noi Gesù di Nazareth rappresenta il male, e l'interpretazione del suo pensiero la leggiamo nei comportamenti e nelle tensioni della Chiesa Cattolica e di quelle monoteiste in generale di appropriarsi e distruggere il divenire umano. La stregoneria nera è il cristianesimo come parola del suo Dio e del suo profeta, come in altre trasmissioni abbiamo dimostrato. D'altronde noi non ci siamo mai offesi quando le altre religioni hanno parlato del demonio, del ogni percorso che sia un percorso di libertà. Cioè, si è sempre detto, i cattolici hanno sempre detto che ogni percorso di libertà e di contrapposizione alla Chiesa era ispirato dal demonio. Noi ci siamo mai offesi, Francesco?
No, assolutamente, anche perché dicevano il falso. In fondo il demonio che rappresenta la Chiesa Cattolica è il loro Dio segreto a cui loro aspirano. Cioè è un problema loro, non è un problema nostro.
È la perversione interna. Per quanto riguarda la polemica dell'ultima trasmissione, sull'attività di destabilizzazione sociale operata dalla Chiesa Cattolica, voglio ricordare ai radioascoltatori l'operazione Medjugorje, che nulla aveva di religioso, ma erano interventi di destabilizzazione sociale in funzione anti-jugoslava. Questa operazione usava il sentimento religioso indotto come arma di ricatto. Centinaia di migliaia di persone entravano in Jugoslavia in funzione anti-jugoslava, tanto che la Chiesa Cattolica si è sempre rifiutata di riconoscere ufficialmente le apparizioni, in quanto chiunque le avrebbe sbugiardate facilmente. Vedi il Gazzettino del 17 giugno del 96. Questo era supportato dall'adesione del Vaticano alle operazioni della CIA nell'est Europa, di cui Wojtyla era collaboratore attivo. Vedi articolo sulla Repubblica del 17 settembre del 96. Se ancora questo non bastasse, ricordiamo come negli aiuti per il terzo mondo dati dal Vaticano ci sono $40,000 per finanziare la Croazia durante la guerra della Bosnia. E il fatto che quei soldi non fossero per opere sociali è dato dal fatto che la stessa cifra non è stata erogata ai musulmani né ai greco-ortodossi. Dunque, serviva a finanziare la guerra. Ricordiamo che il Vaticano si rifiuta di versare la sua quota all'UNICEF, in quanto l'UNICEF si rifiuta di aiutarlo a costruire la miseria nei paesi del terzo mondo. A costruire miseria e contraddizioni che portano a guerra ci pensano 1 milione di missionari cristiani. Con questo, lungi da noi il desiderio di difendere l'ex regime jugoslavo. La sua distruzione è opera di debolezze interne, compresa quella di non aver capito la fine dell'operazione Medjugorje. C'è un regime, qualsiasi regime, che non sa guardare il tempo che gli viene incontro, è giusto che crolli. Per cui a noi non ce ne frega niente di questo. A noi interessa mettere in evidenza i metodi con i quali il cristianesimo, privo di passione umana, impone se stesso dopo aver bloccato, provocato miseria nei popoli. Spero che basti e vorrei concludere con la polemica.
Sì, basta pensare ad esempio anche il semplice fatto della presenza dei missionari nelle tragedie del Ruanda. Cioè, sono missionari che vengono processati perché furono attivi partecipi alle stragi.
Esatto. E quando si fa un'azione e non si sa dove quell'azione porta, si è responsabili di quello che porta quell'azione.
Ma loro sanno quello che fanno, certo. E lo fanno intenzionalmente, certo. Cioè non si può neanche riconoscere la buona fede.
No, non si può neanche riconoscere. Premesso questo, che sicuramente dovremmo ripetere ogni volta che la trasmissione si affaccia un cattolico, che ritenendosi creato ad immagine e somiglianza del suo Dio, riterrà assurdo non riuscire a percepire il mondo come lo percepiamo noi, che facciamo della fondazione del nostro divenire il fine delle nostre azioni, dovremo ripeterlo ogni volta che si presenterà qualcuno che, assoggettato ad una verità rivelata, non riuscirà a comprendere come il processo di libertà soggettivo determina livelli diversi di verità. E questo per i cattolici è una cosa inconcepibile. Portiamo pazienza, anche se è irritante assistere a che punto di depravazione giunge il processo di assoggettamento messo in atto dai cristiani, che, iniziato col sacrificio umano del battesimo, si esaurisce nella disperazione della morte fisica. Per questo motivo un cristiano, e mi riferisco all'organizzazione ecclesiastica con tutte le cellule di propaganda parrocchiale, non è mai in grado di ascoltare e di discutere, in quanto, ritenendosi creato ad immagine e somiglianza del suo Dio, non può concepire di essere diverso da come è stato costretto a considerarsi. Dunque un cristiano si ritiene sapiente e finito ad immagine e somiglianza del suo Dio. La gente sfugge da questo tipo di sottomissione descrivendo un Dio e un profeta diverso da quello ufficiale e più consono ai propri desideri. Attraverso questo si sottrae all'orrore nel quale i cristiani vorrebbero cacciarla, anche se questi aspettano che diventi vecchia e debole per riproporre l'assoggettamento. E questo qua ce l'hanno detto anche in trasmissione, una gentile signora ci ha detto: ma quando verrai vecchio anche tu ti metterai in ginocchio. Bene, premesso questo e sperando che non si verifichino altre provocazioni, iniziamo col tema di oggi, l'intento. Oggi parleremo dell'intento. Nel crogiolo dello stregone, la volta scorsa, abbiamo messo dentro l'attenzione relativa al sistema sensorio e abbiamo precisato come è formato il bastone dello stregone. Per il mondo della ragione l'intento diventa l'intenzione. L'intenzione diventa intento. Premetto una cosetta prima di andare avanti. Io lo so che pochissimi riusciranno a comprendere quello che dico, però l'importante è immagazzinare i dati, un giorno verranno buoni. L'intenzione diventa intento quando l'intenzione assorbe l'intero individuo e finalizza il suo fare. Un fare che non è occasionale, ma è determinante per il divenire dell'individuo. L'intento è l'intenzione che coinvolge l'attenzione. L'intento è il fine del fare dell'individuo. L'intento è il fine della vita. Ma l'intento è somma di intenti. Ogni azione che noi facciamo è finalizzata per ottenere qualche cosa. Quando noi applichiamo a quel fare l'attenzione, diventiamo intento e l'intento diventa noi. L'intento è la forza che trascina gli esseri umani quando esercitano l'attenzione. Normalmente gli esseri umani vengono abituati ad agire senza tener conto di dove vogliono arrivare e dell'effetto provocato dalle loro azioni. Agiscono senza riflettere dove porta la loro azione. Spesso si sente dire: io non sapevo che sarebbe successo questo. Ciò è dovuto al fatto che le persone non diventano intento, non usano l'attenzione per esercitare i loro bisogni e i loro sensi. Non prestare attenzione agli effetti delle azioni è il risultato dell'educazione cristiana. Ammazzateli tutti, tanto ci pensa Dio a distinguere i suoi, dice il Papa che ordina la mattanza dei catari. Dobbiamo imparare a chiederci: cosa voglio? Dobbiamo imparare a chiederci: cosa ottengo attraverso il mio fare? I miei sensi vogliono percepire, quello che percepiscono impone azioni. Le azioni dove portano? Facendo questo, l'essere umano blocca la sua ragione, non permette alla sua descrizione di determinare le sue azioni e permette al tempo che viene incontro di determinare la sua costruzione attraverso l'azione nel presente. Il tempo che viene incontro non può essere percepito attraverso la ragione, ma attraverso la percezione del corpo luminoso. Noi stiamo mescolando nel nostro crogiolo. Attraverso il nostro bastone, mentre costruivamo il nostro bastone, abbiamo modificato noi stessi, permettendo ai sensi del corpo luminoso di mescolarsi con quelli della ragione. Dunque l'intenzione si trasforma in intento. Ogni azione è finalizzata alla costruzione del corpo luminoso. Nella ragione facciamo sì che sia l'attenzione a guidare le nostre azioni. Il corpo luminoso impone alla ragione di agire per svilupparlo. Io guardo con l'intenzione di guardare, non per abitudine. Io ascolto con l'intenzione di ascoltare, non tanto per ascoltare. Io odoro con l'intenzione di odorare, non tanto per odorare. Io gusto con l'intenzione di gustare, non tanto per mangiare. Io palpo il mondo con l'intenzione di palparlo, non tanto per palpare. Ogni senso ha il suo intento e la ragione deve imparare ad obbedire all'intento dell'individuo, anche se all'inizio saranno intenzioni della ragione. Solo in un secondo tempo l'intenzione si trasformerà in singoli intenti, fin tanto che il corpo luminoso non prenderà il sopravvento sulla ragione, imponendogli di trasformare le sue intenzioni in intento finale del suo fare. Noi mescoliamo il nostro crogiolo col bastone che ci siamo formati e in questo momento stiamo mescolando l'attenzione relativa ai sensi e l'intento. Noi mescoliamo e l'intento conduce l'attenzione dei sensi. In questo momento non siamo più in grado di abbandonarci, l'intento si è appropriato di noi. Non possiamo più ritirare lo sguardo sul tempo mentre viene incontro. Ora siamo Giano. Ci siamo costruiti il bastone dello stregone, mettendo insieme la sospensione del dialogo interno, la sospensione del giudizio e lo scetticismo. Abbiamo disciplinato i sensi finalizzandone l'uso. Ora stiamo per affrontare lo sconosciuto che ci circonda. Prima di affrontare lo sconosciuto che ci circonda e che percepiamo come immanente, pronto per farsi compenetrare, dobbiamo rafforzare la nostra ragione. Abbiamo condotto una lunga lotta contro la ragione, attraverso il blocco del dialogo interno e attraverso l'imposizione all'interno dei nostri sensi. Ora non dobbiamo permettere alla ragione di andare fuori di testa, di impazzire, in altre parole. Non dobbiamo permetterle di impazzire. Abbiamo bloccato la ragione condizionata ed ora dobbiamo fornirle di strumenti diversi. Per armare la ragione dobbiamo sviluppare il sapere. La prossima volta nel calderone dello stregone mescoleremo il sapere della ragione. Costruito il bastone dello stregone, usata l'attenzione dei sensi e imposto l'intento, l'essere umano agisce in due direzioni. In una direzione rafforza la ragione per ricostruirla dopo averla ripulita dal condizionamento educazionale e nell'altra, con questa nuova ragione, fa emergere l'intento del corpo luminoso relazionandolo col circostante. Il divino soggettivo che si armonizza col divino del circostante per formare un unico intento. Bene. Io ho finito col crogiolo, ho preparato anche alcune immagini del sentiero d'oro, però adesso vorrei lasciare la linea magari a Francesco che ci parla un po' di Lecco o di qualche altra cosa.
Va bene.
E dopo eventualmente parleremo dei quadri, anche se l'altra volta l'attacco che venne da questo integralista fu sui quadri del sentiero d'oro. Vabbè, vai Francesco.
Se per caso mai dopo più tardi daremo anche via la telefonata se qualcuno vuole intervenire o commentare o proporre qualcosa. Ecco, io voglio ricordare che appunto la settimana scorsa, sabato e domenica, si è tenuta a Lecco una festa organizzata dall'Associazione Sacre Radici, che si chiamava prima Federazione Pagana. Questa è stata una festa molto bella, che appunto è la festa di Calendì Maggio, e sarebbe la festa della primavera, che è la festa del richiamo alla vita, il risveglio della natura, e di conseguenza viene sempre proprio fatta in prossimità del 30 aprile, i primi giorni di maggio. Poi problemi organizzativi fanno spostare di qualche giorno. Comunque questo non è importante, l'essenziale è che questi riti vengano fatti per le persone, cioè nel senso che non vengono fatti per una devozione a una divinità astratta, ma vengono fatti perché gli uomini entrano in contatto con la natura, soprattutto appunto la natura che ci circonda, non una natura divina che vive nelle nuvole o che vive chissà dove, perché quello che noi sappiamo di divino è quello che ci circonda. Questa festa appunto viene fatta proprio all'interno dei boschi, proprio perché permetta un maggior contatto con gli elementi naturali che ci circondano. C'è la scelta, ad esempio, di dormire nei boschi, proprio perché permetta di essere completamente il nostro diciamo, simbiosi, e il nostro modo di vivere abbia un ciclo completo di rapporto con la natura. Logicamente non esistono poi dei rituali che siano vincolanti, che siano determinati o che siano canonizzati. Tutto viene basato molto sull'improvvisazione, sulla volontà delle persone, soprattutto sulla libertà, cioè nel senso che anche quello che viene fatto non viene fatto per condizionamento o per scelta o per obbligo, ma le persone che si sentono più vicine a quel tipo di rituali o a un certo rituale lo fanno o non lo fanno, e questo non è vincolante. Anche la partecipazione può avvenire in maniera differente, cioè nel senso molti, ad esempio, quando si crea il cerchio sacro, entrano nel cerchio ad esempio senza gli orologi a piedi scalzi, però uno che ad esempio vuole entrare con le scarpe non crea nessun problema, non crea nessuno scandalo, e per questo non compie un atto sacrilego. È una sua necessità di essere così, di sentirsi così, e di conseguenza ognuno lo fa come si sente. Ad esempio quest'anno è stato aggiunto un rituale di piantare intorno all'albero di maggio. Anticamente, soprattutto per alcune popolazioni, l'albero di maggio era un albero che veniva appunto tagliato nel bosco nel mese di maggio, poi a cui venivano legati dei nastri e le persone danzavano intorno, gli uomini in senso orario, le donne in senso antiorario. Ogni volta che uno incontrava un'altra persona, una volta andava a destra, una volta a sinistra, finché alla fine tutti questi nastri venivano raggruppati sull'albero, creando appunto un intreccio. Questo era il simbolo dell'intreccio, dell'unione della comunità. E questi rituali appunto sono stati fatti, terminati appunto l'albero di maggio, ognuno dei partecipanti ha scelto di piantare una piantina alla base dell'albero di maggio, per dimostrare che anche se l'albero è stato tagliato per costruire questo albero, con la volontà dei partecipanti si andava a creare nuova vita. Bene, questa diciamo semina, queste piante messe a terra venivano fatte non tanto con la finalità particolare, ma ognuno poteva chiedere qualcosa o dire: io pianto questa pianta per un qualcosa. E c'era chi sceglieva di dire: io questa pianta non chiedo niente, la offro. In pratica
evocavano il loro intento.
Esatto. C'era chi, ad esempio, volutamente non era obbligato a dire: io chiedo qualcosa, voglio qualcosa, la offro qualcosa o faccio questo per qualcosa. Diceva: io offro questa pianta a tutti. E questo qui appunto era un rituale collettivo a cui quanti possono partecipare. Ci sono stati altri, ad esempio, il famoso fuoco di maggio, col famoso salto, cioè tutti quanti, era un antico simbolo anche delle nostre campagne e di tutto in Europa, quello dei falò sacri, che venivano saltati come simbolo appunto di fertilità, di buon augurio. E questi sono dei rituali pagani che avvengono ancora adesso. E questo che io voglio far capire è che non è che io inviti alla gente a ripeterli, perché i rituali che noi pagani facciamo non sono codificati, cioè appartengono sempre alla necessità. E tutti quanti possono creare dei rituali che sono pagani. Io faccio un esempio che può sembrare stupido. Mentre venivo qui in macchina, mi sono accorto che le rondini, con la pioggia, erano fuori a raccogliere il cibo e volavano sopra i campi. Molte volte davano quasi la sensazione che, ad esempio, ti venissero contro, cioè che tu rischiavi di travolgerle, di schiacciarle. Benissimo, io intenzionalmente ho fatto la scelta di non correre più forte, ma andare più piano per rispettare le rondini. Perché le rondini mi dicono molto di più, ad esempio, di qualsiasi teoria, di qualsiasi teologia cristiana. Cioè io non ho bisogno, per apprezzare il volo delle rondini, di adorare un Dio, di leggere un libro o di avere chissà quali principi a cui rifarmi. Mi basta il semplice fatto che questi elementi esistano, che quelle rondini ci siano e stiano volando, che mi comunicano qualcosa che è fondamentale, cioè della necessità che ogni essere che vive su questo pianeta, e questo pianeta stesso, abbia la possibilità di agire e di non disturbarlo. faccio sempre l'esempio, è inutile che noi andiamo a cercare, come fanno i monoteisti, chissà quali oscure ragioni di esistenza. Io ad esempio quest'anno non so quanti di voi siano stati abbiano avuto poi anche la possibilità materiale, ad esempio, di dire quando è che è la prima volta il cuculo ha cantato. Io ad esempio da noi il cuculo ha cantato la prima volta il 24 di aprile. E ad esempio io non sto qui a aspettare un segno del cielo o una Madonna che pianga per avere un rapporto con cosa mi circonda. A me basta ad esempio sentire che il 24 di aprile il cuculo ha cantato per la prima volta. Anche questo qua è una forma diversa di predisporsi. Cioè non ho bisogno di creare un feticcio, in questo caso veramente un vero feticcio come fanno i cristiani con le loro madonnine, con i loro presepi, con le altre cazzate, per poter dire io entro in rapporto con la divinità. Quello che mi circonda è già divino e io non devo perdere ad esempio il mio tempo nel capire una teologia che è assurda, una teologia che non ha fondamento, che non ha senso, che è una teologia che ha bisogno di essere spiegata tramite dei preti, tramite dei sacerdoti, tramite una struttura, tramite qualcosa che viene codificato. Quello che io posso fare, di cui ho parlato, lo possono fare tutti e non hanno bisogno della mediazione e non hanno neanche bisogno che io glielo dica, cioè sentono questa necessità. Quante cose possono essere fatte e noi non diamo valore nelle cose che facciamo. Di conseguenza è fondamentale, e questo torno a ripetere, come per la festa pagana che abbiamo fatto a Lecco, il capire della non necessità di schemi rigidi. Alcuni pensano che ad esempio i pagani siano un qualcosa di archeologico, che nel senso devono ripetere nella maniera più classica i riti degli antichi. Non è vero, perché i pagani non sono una cosa storica. I pagani, il paganesimo sono delle cose legate alla vita, di conseguenza non hanno bisogno di questo meccanismo ripetitivo che possono avere i monoteisti, con la necessità di avere un Dio che è nato 2000 anni fa e noi dobbiamo ricordarlo che è nato 2000 anni fa e poi è sparito. Nel caso del paganesimo, del politeismo, non esiste un Dio che si manifesta 2000 anni fa e poi le persone vivono nella speranza che ritorni o vivono sapendo che se n'è andato e chissà quando tornerà. Perché le divinità, nel caso del paganesimo, come tantissimo sanno anche dalla letteratura, si parla sempre della loro presenza sul mondo che ci circonda, si parla sempre di quello che ci è vicino. Di conseguenza questo è significativo per capire che quello che noi vogliamo proporre non è tanto quanto una religione o un qualcosa in cui le persone si devono identificare. Noi vogliamo dire esiste un modo di affrontare il mondo, di affrontare la vita che è ben diversa da quello che ci viene proposto. Ma questo modo di affrontare la vita non appartiene alle nostre parole o alle nostre azioni, parlo come politeisti, come pagani, ma appartiene alla possibilità di ciascuno, cioè ognuno deve fare qualcosa perché l'unica via che può fare per vivere gli appartiene. Non possiamo noi essere dei sacerdoti che ti danno il consiglio di come devi vivere, di cosa devi fare. Cioè, il nostro è un discorso di responsabilità, nel senso che tu sei responsabile per quello che fai e sei responsabile anche per quello che non fai soprattutto. Cioè, è così semplice accettare di vivere in maniera tranquilla e dire vabbè tanto chi me lo fa fare di scontrarmi contro il monoteismo. Io ricordo che le streghe, i pagani, gli stregoni hanno sempre rifiutato di cedere, hanno preferito farsi bruciare pur di rinunciare a qualcosa di se stessi.
Beh, non è mica tutti, sa. Tanti dovevano conservare il ricordo e non hanno accettato di farsi bruciare. Hanno tentato di scappare.
Sì, difatti moltissimi hanno tentato di scappare. E difatti le stesse divinità, ad esempio degli antichi, sono sempre state considerate nascoste. Cioè, ad esempio, esiste nella letteratura anche il significato, ad esempio, della divinità pagana che si camuffa in qualche altra maniera. Cioè addirittura ci sono stati dei romanzieri dell'Ottocento che sostenevano di aver visto alcune divinità travestite da preti, da frati, tanto per dire una cosa.
Si raccontano leggende di stregoni che facevano i cappellani, che facevano i campanari, insomma, oltre ai vari mestieri.
Ecco, io appunto, queste considerazioni che sono partite appunto da questa festa pagana fatta a Lecco, sono anche un attimino dei dibattiti che sono sorti, delle discussioni che sono state fatte. A questa festa, come dicevo prima, hanno partecipato parecchie persone e appartenevano anche a tradizioni diverse, perché ad esempio c'era chi come noi apparteneva a una tradizione più mediterranea, più ellenica, più greca, più romana, e c'era chi apparteneva a una tradizione celtica, c'era chi apparteneva ad esempio alla versione della stregoneria moderna, che poi la stregoneria moderna ha tutta una serie di, diciamo, di insegnamenti, tutta una serie di fondamenti che hanno poi delle persone di riferimento. Però il fatto di appartenere a delle vocazioni o delle tendenze diverse non ci impediva di poter fare uno dei rituali assieme, non entravamo in guerra di religione, perché effettivamente non avevamo bisogno di dichiararci.
È la caratteristica del paganesimo, della stregoneria, cioè la diversità soggettiva con la quale il paganesimo e la stregoneria percepiscono il mondo circostante è diversa da soggettività a soggettività. Cioè chi determina il paganesimo e la stregoneria è la soggettività, non è la verità imposta. Per cui la percezione del circostante parte dalle predilezioni soggettive.
Sì, esatto.
Per cui chiaramente ogni percezione è diversa. Cioè anche l'immagine che hai tu di Pam e l'immagine che ho io dell'anticristo, probabilmente se le svisceriamo sono abbastanza simili,
sì,
e le diversità stanno in noi, cioè quello che sono io e quello che sei tu, cioè il tuo divenuto, sì, la tua storia, la tua cultura, capisci? E la mia storia e la mia cultura danno una visione diversa, però in ultima analisi rappresentano quell'insieme del circostante con cui noi ci entriamo in relazione.
Sì, difatti, tanto per, visto che appunto Claudio sollevava il fattore che, ad esempio, io sono molto legato alla divinità di Pan e lui è l'anticristo, per buttarla su un fatto diciamo, di attualità è uscito il bollettino dell'istituto. Benissimo, nel bollettino dell'istituto c'è un articolo di Claudio sull'anticristo e nella copertina c'è Pan che stupra un caprone. Cioè, appunto, la scelta cioè, degli accostamenti. E di conseguenza proprio questo qui è proprio la necessità di avere più forme a cui adeguarsi. Difatti lo stesso Esiodo, ad esempio, sosteneva che, ad esempio, nei suoi periodi era più facile incontrare una divinità che un uomo, cioè proprio perché le divinità sono molte, cioè come esiste la possibilità di vedere come esistono i colori, come esiste, ad esempio, i fiori e sono diversi, la sensibilità nostra è più vicina a un fiore o all'altro, a un altro fiore. Ma questo è appunto, difatti, i pagani hanno le driadi, le amadriadi, che sono gli esseri che vivono dentro gli alberi. Nel senso che per dei pagani, ad esempio, ogni albero contiene un essere vivente che può essere una driade o una madriade, che sarebbe una forma di ninfa. I pagani hanno, ad esempio, le valli, a chi piacciono le valli, e sono le divinità delle valli che sono le napee. Ad esempio c'è chi ama le montagne, ci sono le oreadi che sono le ninfe delle montagne. Tutto questo appunto per significare che il rapporto che c'è con quel mondo che ci circonda non è tanto un fattore secondario, proprio perché i pagani proprio parlano chiaramente dalla necessità di vivere con questo mondo, al contrario del monoteismo. Io faccio un esempio di attualità. Ultimamente c'è stata una polemica fatta dai cattolici sul discorso di pagare le tasse ingiuste, cioè nel senso il Vaticano pretende da noi l'8 per mille e poi si chiede se i cattolici devono pagare le tasse allo Stato quando queste tasse possono andare destinate, ad esempio, al discorso dell'aborto. Cioè, come notate, la campagna che noi facciamo così, certe volte di dire ricordatevi che c'è l'8 per mille, di non dare l'8 per mille.
Alla Chiesa, datelo allo Stato, per favore.
Sì, e, diciamo,
almeno manifestate questa...
Manifestate proprio un'opposizione. Loro si pongono il problema a fare, voi dovete pagarci l'8 per mille e noi come cattolici dicono possiamo rifiutarci di pagare le tasse allo Stato perché secondo noi vanno ad esempio alla pubblicità per i preservativi e noi non vogliamo pagare la pubblicità per i preservativi. Questo dimostra chiaramente l'intento di distruzione della comunità, della distruzione dello Stato, che poi lo Stato sia gestito male, siamo i primi a dirlo e primi a riconoscerlo. Però cosa succede? E questo dimostra chiaramente l'attacco al senso della comunità e alla necessità, perché loro non si fanno carico dei problemi che ci possono essere. Loro dicono non ci va bene questo. Difatti un commentatore ha detto chiaramente fa, questo non è che sia un discorso assurdo, è un discorso che rientra nei canoni del cristianesimo e anche del messaggio del Cristo, diceva, perché chiaramente in base alle interpretazioni che si possono dare, i cristiani vanno a predicare contro il mondo. Cioè, nel senso, chiaramente loro pongono il loro essere al di fuori di questo mondo. E di conseguenza loro possono predicare. Perché partendo con il discorso anche della creazione, loro possono distruggere perché possono ricrearlo. Noi diciamo non possiamo distruggerlo.
È il discorso che abbiamo fatto l'altra volta con quel signore che aveva telefonato, prendendo un po' in giro la nostra percezione circostante, con la sua visione della circolare della vita, se così la chiamava, comunque non so neanche che tipo di tradizione fosse, il quale voleva ammettere, cioè il quale lui aveva chiaramente un atteggiamento riverente rispetto a Wojtyla, un atteggiamento riverente che noi non abbiamo assolutamente, e lui non si rendeva conto che quando Wojtyla ha premuto sui medici polacchi affinché i medici polacchi bloccassero qualsiasi forma di aborto, se no li faceva cacciare, se no li praticamente li lasciava senza stipendio. Era effettivamente un'organizzazione mafiosa contro le leggi, cioè non è che siano state cambiate le leggi e poi è stata chiesta l'applicazione delle leggi, no, ha organizzato la mafia contro le donne che non si potevano difendere. Ricordiamoci queste cose, perché il pericolo è che oggi è questo, domani è un'altra cosa. Cioè, quando non c'è il rispetto della legge, quando non c'è il rispetto delle regole sociali, anche se non siamo d'accordo, il punto è cambiare le regole sociali. Ma se si comincia a organizzare forme di terrorismo interno, non è più finita. Vediamo un attimo.
Possiamo appunto proseguire. Cioè, quello appunto che volevamo dire è il discorso fondamentale del rispetto della possibilità che tutte le comunità possano manifestare una loro posizione, un loro bisogno.
Dimmi, Irma.
Vi interrompo un momento solo, no? Proprio per quando c'era il signor Walesa in Polonia, no?
Sì.
Che voleva a tutti i costi. Praticamente voleva fare come aveva fatto Re Baldovino, il quale, perché non venisse, cioè nel giorno in cui veniva votata la legge per l'aborto legale in Belgio, il signor Re Baldovino ha abdicato per quel giorno, perché lui non doveva lordarsi le mani di tutti quei morti, il signor Baldovino. Però il signor Re Baldovino non ha fatto niente perché in Belgio non succedessero quelle cose assurde e catastrofiche di scempio di bambini.
Ma questo faceva parte della sua logica?
Non si è preoccupato di quello. Non si è preoccupato che a tutti i livelli venissero protetti e nascosti queste persone inqualificabili. A quello al signor Re Baldovino non interessava, no?
Esatto.
L'importante era, come avete detto prima, procreare.
E costruire per miseria.
Procreare a dispetto della miseria, procreare a dispetto di tutti, procreare per tenere più a lungo possibile la miseria economica e mentale, perché se non hai soldi neanche per mangiare non si sviluppa nemmeno il cervello, certo, del bambino. Se non hai soldi per mandarlo a scuola, se non hai soldi perché tu mamma possa mangiare e tu mamma possa istruirti, possa capire e dare una certa educazione ai tuoi figli, lì si può dominare, ed è questo la Chiesa che continua a fare, no?
Sì. Ecco. Esatto.
L'altro giorno è morto un medico italiano che io ho sempre nel cuore, perché è stato uno dei pochi che ha aiutato le donne non solo ad abortire, ma le ha aiutate a pretendere che in Italia ci fosse l'aborto legale.
No, le ha aiutate a non abortire.
E le ha aiutate a non abortire proprio per fare quella famosa, che in Italia non si può nemmeno parlare, una contraccezione responsabile. Non si può parlare di preservativi, di, esatto, pillole, di spirali. In Italia non si può parlare di calcio, sì, di tante altre cose, sì, cose che non servono a niente, sì, oppure per me non servono a niente, ma non si deve fare educazione sessuale, contraccezione, no, niente. Quest'uomo si è battuto anche per l'eutanasia, perché se io non credo in niente, ho anche il diritto di farla finita la mia vita, e nessuno ha il diritto di interferire, e quest'uomo si batteva anche per l'eutanasia. Anche per questo si batteva, ed è stato coerente fino in ultimo, però non è stato ricordato da nessuno. Da nessuno.
Perché dava fastidio.
Perché dava fastidio. Ecco, allora ricordiamo il grande Walesa, burattino nelle mani del Vaticano. Ricordiamo il puritano Re Baldovino, che abdica nel giorno in cui si firma la legge assassina. Ecco, io vi ringrazio perché mi sento con voi, anche se io non faccio parte di niente, ma mi sento con voi e sono condivido tutto. Arrivederci, grazie.
Ciao.
Mi dovevo dire qualcos'altro ma non mi ricordo più. Arrivederci.
No, casomai ci richiamo. No,
scusa,
Sì, sì, no, di pure.
No, dica, intanto sta radioascoltatrice ci ha ricordato due o tre cosette. Ci ha ricordato le contraddizioni interne. E il fatto che per noi ci sta bene l'eutanasia, non è che noi vogliamo che la gente muoia, è che noi non consideriamo le persone proprietà di un Dio, per cui le persone sono proprietà di se stesse e hanno il diritto di decidere di se stesse, che poi la legge lo vieta, un altro discorso.
Sì, no, quello che appunto vogliamo dire è che noi aderiamo a un principio di libertà e le persone non sono sottomesse
a nessuno. Sì, dimmi. Ciao, dimmi. Pronto?
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 Sei in diretta,
Claudio?
Sì. Dimmi.
Sono Luciana De Mestre.
Dimmi tutto.
Ascoltami, volevo dire qualcosa a Irma.
Sì.
Vediamo se sono buona. Mi ascolto da una vita. E capisco benissimo, e non stavo qua a fare prediche, eh. Mi dico quello che mi viene fuori dal cuore. Mi sono una mamma e nonna felice. Però, sinceramente, ho 55 anni. Infatti ieri non vorrei essere nata, perché la mia vita è stata giorno dopo giorno ostacolata da tutti. Beh, ogni modo, vedevo la persona emozionata da morire anche. Ogni modo, mi dico a Irma che non si può dar giudizio a Irma, perché come ti ripeto, mi viene a vita che ascolto a Irma. Mia mamma, che si è morta due figlie, una massara davanti oggi e un'altra dopo 3 anni si è morta anche quella. Mi ricordo sempre queste parole di Giaro Putea, che diceva sempre: se è meglio di non aver fiori, così non si ha né gusto e né disgusto. Ogni modo, mi vorrei tanto avere che a forza di Irma che mi nogo, non la trovo, non sono buona di trovarla.
Te la trovi una volta.
Aspetta che alzo un pochetto. Claudio?
Sì, ti sentiamo.
Stregatissima. Dimmi. Mi vorrei tanto avere a forza di Irma. E come ti ripeto, non si può dar giudizi.
Ma la Irma non ha dato giudizi,
No, ma l'ho sentito stamattina.
Ma non è importanza stamattina, noi parliamo solo di quello che dicevamo
noi.
No,
ogni modo, no, mi riferivo a Irma, forse che ha capito tutto. E ripeto che mi sono nonna e mamma felice, mente felice, però non vorrei essere nata.
Beh, insomma, mi sembra esagerato.
Forse un po'.
Mi sembra esagerato, anche perché tu non è che decidi se nascere o non nascere, tu nasci.
Capito. Ma quando ti arrivi al punto che ti ostacoli in tutte le maniere, non so, insomma, mi vorrei tanto e a Irma mi dà forza a volte.
Beh.
Irma, forza, vorrei tanto conoscerti e va avanti e non fermate mai.
Va bene.
Va bene?
Va bene.
Ciao,
cara.
Ho fatto confusione.
Ciao, non ti preoccupare, va tutto bene.
Spero che Irma magari ha capito. Ciao,
ciao
Irma,
ciao.
Un bacio ai figli, ciao.
Sì, no, quello che appunto volevamo dire è che il discorso è stato fatto, ad esempio, qua dalla signora che diceva non vorrei essere nata, è un discorso fondamentalmente sbagliato, perché poi noi lasciamo per provare noi stessi.
Sì, dimmi tutto.
No, stavo ascoltando. Scusa, bacio un secondo la radio.
Sì.
Pronto?
Sì, sì, dimmi.
Scusate. Sì, facevate il discorso prima, il discorso del Belgio.
Sì.
Vorrei aggiungere qualche cosa storica. Re Leopoldo, che poi di Baldovino era parente, no?
Sì.
Non mi ricordo se fosse suo nonno o suo padre addirittura. Comunque, cosa è costato in termini di sangue la cristianizzazione del Congo belga?
Sì.
È vero?
Storicamente, l'avete presente?
Sì. Sì.
È stata veramente un'imposizione, no?
È stata la peggiore dominazione coloniale del mondo.
Cosa?
È stata la peggiore dominazione coloniale.
Nella maniera più assoluta, cioè sì. Il cristianesimo, e non stiamo parlando di tempi dell'Inquisizione, stiamo parlando di epoca moderna, cioè un cristianesimo che è stato imposto col sangue.
Esatto.
Scusa?
Sì, basta pensare all'esempio. Cioè, l'attuale situazione dello Zaire, basta vedere come è ridotto lo Zaire attualmente.
E io credo che buona parte dell'attuale situazione dello Zaire sia mutuata dall'antica situazione del Congo. Sì, vedo, stiamo parlando quasi dello stesso paese, no?
Sì.
Ecco, dello stesso paese. Da Lumumba fino a quella di adesso.
Cosa?
Da Chombé. C'era Chombé prima, no? Che era il burattino dei Belgi.
Certamente, poi dopo è arrivato Lumumba e l'hanno fatto morire.
Sì, beh, pensa che lo Zaire, quando era Congo belga, era dominio personale della corona belga, era
sì,
dominio
certo,
personale.
Beh, la città, Kinshasa si chiamava Leopoldville,
esatto.
Quindi ci si dovrebbe ricordare di questo. E Lumumba nel 63 è stato ammazzato perché probabilmente era troppo buono. Così. E secondariamente, il discorso di faceva prima, io credo che qualsiasi tipo di religione sia di per sé stessa dannosa, perché cerca di chiudere gli esseri umani dentro dogmi.
Dentro la verità imposta. Sì.
Scusami, ti sento molto male.
Dentro la verità imposta.
Certo, cioè, questo vale per tutte le religioni, cioè sia per quelle, diciamo così, che si riferiscono a una divinità, sia per quelle come, possiamo dire, ad esempio, un certo tipo di comunismo, no? Quando è dogmatico, naturalmente. Quando è dogmatico. E credo che sia dannoso, credo che l'umanità abbia bisogno di libero pensiero e non di dogmi. Per cui, così, era solo un piccolo commento.
Sì.
Grazie.
Ciao.
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 Condividiamo assolutamente quello che sta dicendo, anche perché l'intera storia.
Ascoltatrice diceva il discorso della necessità della nascita. La nascita è una cosa fondamentale. Il fatto che alcuni abbiano maggiori problemi o altri siano più favoriti non è una cosa da prendere come una rinuncia, ma come la necessità di combattere. Cioè, gli uomini non sono nati tutti uguali, non appartengono tutti quanti alla stessa forma, a questa stessa sostanza. Hanno delle forme di vita diverse e delle forme di origine diverse. Alcuni, ad esempio, utilizzano, dal punto di vista psicologico, ad esempio, alcune forme di divinità, cioè nel senso che, ad esempio, una personalità che può sembrare un attimino più depressa, che la chiamano Saturno, una persona che, ad esempio, è un attimino più espansiva, la chiamano Gioviale, cioè nel senso che, alla fine, nei nomi di divinità vengono a rappresentare degli stati d'animo delle persone. E non è certo negando questo modo di essere o questa sostanza delle persone che si può risolvere il problema o migliorare la vita. Noi ne dobbiamo farcene carico, cioè noi non possiamo rinunciare a quello che siamo, dobbiamo soltanto capire qual è la nostra sostanza, qual è la nostra esistenza, qual è la nostra motivazione, qual è la forma, diciamo, divina a cui noi partecipiamo, e solo diventandone possessori, solo potendola dominare, potremo migliorare la nostra vita. Non è certo lasciandosi andare allo sconforto o all'impossibilità di capire cosa vogliamo, che troviamo delle soluzioni.
Sì, a proposito di quello che state dicendo, no, volevo esprimere una mia impressione. Sono d'accordo anch'io sul fatto che è una necessità essere nati, no?
Sì.
Perché non c'è, ma che diritto ha, per esempio, io non ho voluto nascere, qualcuno mi ha messo al mondo, quando morirò non vorrò morire, però dovrò morire. È tutta una costrizione in un certo senso. Certo che se poi tu mi dici all'interno di queste due cose che per me non stanno in piedi, mi trovo ad avere una vita, mi trovo ad avere l'esperienza dell'esistenza, mi trovo ad avere, non so, per necessità, la possibilità di capire tante belle cose, può anche essere accettabile il discorso, ma si può anche rispettare una persona che dice, ma io a un certo punto l'avrei rifiutata una vita di questo tipo, perché bisogna vedere che tipo di esperienza ha passato questa. Io dico una madre, non so, africana, che dopo 5-6 figli ne mette al mondo un altro e lo lascia, e dopo 3 mesi gli muore in braccio come uno scheletro di fame perché non ha da mangiare neanche quei 5-6. Ma che diritto ha una madre di mettere al mondo una creatura e farle fare una fine così orribile? Non so, se diamo tutto per scontato, allora a questo punto io in un certo senso un po', no che mi metto contro voi, ma non accetto neanche queste cose. Cioè il diritto alla vita, il diritto al riconoscimento, almeno al soddisfacimento dei bisogni elementari, ci deve essere. Non è possibile, c'è gente al mondo che maledice il giorno che è nato, ma è vero, 6 milioni di persone sono morte 50 anni fa, avranno maledetto tutti il giorno che sono nati, ma scherziamo. Io dico, e poi siamo vittime di religioni, siamo vittime di una politica di rapina, siamo vittime di capitalismi, di cose insensate. Che tipo di vita, anch'io che tipo di vita faccio? Devo per forza lavorare perché ti fanno fare un lavoro da deficiente e devi tacere, devi obbedire, e la tua dignità me la metto sotto i piedi ogni 10 minuti. Vabbè, vi saluto, sì, buongiorno.
No, io vorrei aggiungere... Sì, no,
forse con Marco non ci siamo capiti, no? In effetti la vita è un combattimento, è una sfida ed è anche una cosa dura, questo non lo mettiamo in discussione. Per quanto riguarda la madre africana fa 5-6-7 figli, non è che la madre africana vuole fare 5-6-7 figli, è che la miseria culturale, la miseria fisica e anche miseria culturale è miseria di tutto, cioè è incapacità di riuscire a usare l'intento, in pratica guardare il futuro davanti, cioè non è che lei vuole fare determinate cose, è che è costretta a farle. Infatti, cosa che ci differenzia una delle cose fra noi pagani e i cristiani? I cristiani affermano che è ciò che da dentro l'uomo viene fuori che lo danneggia, mentre noi affermiamo che ciò che danneggia il divenire dell'essere umano è ciò che da fuori viene dentro, cioè è proprio il mondo che siamo costretti ad affrontare, è proprio i nostri combattimenti. D'altronde noi non possiamo dire alle persone, ragazzi, suicideve, al contrario, dobbiamo dire alle persone, cazzo, affrontiamo la vita, facciamo quello che siamo in grado di fare, facciamoci divini, cioè cerchiamo di combattere la vita. Chiaramente la vita non sempre può essere vinta, a volte si prendono quelle mazzate incredibili, anzi quasi sempre si prendono mazzate incredibili, solo che nelle mazzate che si prendono bisogna riuscire a esercitare il proprio divino, bisogna riuscire a cambiare le mazzate, se non altro per costruire il futuro.
Sì, no, io quello che voglio aggiungere è che per noi pagani e politeisti la vita è una cosa fondamentale che va vissuta in qualsiasi caso, poi uno ne può anche poter disporre come vuole. Faccio un semplice esempio: le piante che vivono nelle nostre case, che vivono nei nostri appartamenti, continuano a produrre fiori, però non hanno le api che le vanno a impollinare, non si possono riprodurre, non avranno una discendenza a meno che noi non decidiamo di raccogliere quei semi e poterli farli riprodurre. E lo stesso cosa, le piante che ad esempio vivono nelle città, continuano a fare i loro semi, continuano a buttare i loro semi al vento, eppure troveranno l'asfalto, e l'asfalto non è certo un terreno adatto perché i semi possono rinascere, possono creare nuove piante, eppure per millenni, per centinaia di anni, queste piante continuano a fare le stesse cose, continuano a ripetersi, continuano a ripetere la necessità di esistere, la necessità di vivere. Eppure potrebbero dire, vabbè, a questo punto io vivo in questo appartamento, che senso ha che io vada a produrre fiori? Perché lo faccio? Che senso ha? Di conseguenza, come un fiore sente la necessità di continuare il tentativo di vivere o di riprodursi o di mantenersi in vita, la stessa cosa dobbiamo farlo noi con la vita. Proprio perché la vita per noi pagani è una cosa fondamentale, nel senso che ne possiamo anche disporre, possiamo anche toglierla, possiamo togliersi la vita. Però lo scopo fondamentale è la ricerca di uno scopo e della possibilità di percorrere questa vita, perché la vita non è che avvenga per caso, non è che è arrivato un Dio che ci ha creato, ci ha buttato un calcio in culo, ci ha buttato su questo pianeta e mi ha detto arrangiati. No, la cosa è ben diversa, cioè la vita non è un fattore separato che tu prendi una provetta e la separi dall'altra.
Che poi a volte si maledisca la vita perché le contraddizioni sono tante, per cui si fa fatica a vivere. Che dopo si dica, se io non fossi mai nato non avrei sofferto. Beh, questo è naturale, cioè questo è normale. Mi dico a Luciana, sono cammi, le contraddizioni della vita sono forti, qualche volta se vogliono dover affrontarle, però purtroppo bisogna invece imparare ad affrontarle e piegarle al meglio. Oltretutto stiamo meglio noi che non nell'Africa nera, insomma. E al di là di questo, io mi trovo molto invece d'accordo con quello che ha detto l'Irma, ma non solo per quello che ha detto, ma per il pathos, per il sentimento che ha messo nel dirlo questo. Cioè, da un lato abbiamo un Valesa che ha accettato la mafia pur di riempire l'Europa di prostituzione dell'est, pur di distruggere gli ospedali, le mense, i servizi sociali in Polonia, per permettere ai cattolici di prenderlo in mano, tant'è che dopo le elezioni successive non li hanno più votati. E dall'altra parte abbiamo invece un re del Belgio che praticamente ha accettato lo stupro di bambini. Cioè, essendo il re, il primo magistrato del paese, è responsabile per i comportamenti che i magistrati hanno tenuto nell'esercizio delle loro funzioni. Dunque lui ha la responsabilità morale degli stupri fatti. E naturalmente, chiaramente, cos'è che lui non vuole? Non vuole l'aborto per riuscire a riempire l'Europa di miseria. Cioè la costruzione della miseria è l'unico fine del cristianesimo, non esiste un fine diverso.
Sì, infatti quello che appunto i monoteisti dicono chiaramente, fa voi dovete soffrire, come dicono i cristiani, voi dovete
per
soffrire.
Per guadagnarvi il cielo.
Per guadagnarvi il cielo. Cioè, sostanzialmente è una fregatura, perché appunto non esiste niente al di là di questo mondo. Cioè, esiste solo questo mondo, di conseguenza loro vi stanno fregando quando vi dicono di pensare.
Sì, ciao.
Mi sentite?
Sì.
Pronto?
Pronto, sì.
Adesso vi sento.
Sì.
Ciao.
Ciao, ciao.
Francesco e ciao Claudio.
Ciao.
Adesso non vi sento più.
Sì.
Non ci
senti
più?
Pronto? Sì, ci senti?
No. Pronto?
Sì.
Mi senti?
Ecco, adesso,
perfetto,
adesso
vai.
Mi sento, sì. No, niente, io sono perfettamente d'accordo con la nostra cara Irma,
sì?
su quanto ha esposto il discorso di Baldovino, che è una cosa veramente addirittura comica, perché nei giornali si leggeva di questo signore addirittura che quando aveva capito che la moglie, che con la moglie non poteva avere figli,
sì?
Avrebbe rinunciato per sempre, era proprio pubblicato così, ai piaceri della carne.
Bello stupido. Bello scemo, sta dicendo la Manuela.
Scusatemi.
Sì. No, stiamo vivendo anche noi, sai.
Non ti preoccupare.
Scusatemi.
Se ne è cosa talmente ridicola che guarda. E poi c'è una barzelletta.
No. Scusate, ho avuto un attacco di riso.
No, ma lei, anche qui da noi si sta ridendo, eh.
Beh, domando. Vabbè, insomma. E perché? Perché questo re, tra l'altro, siccome si era fidanzato con la futura moglie a Lourdes. Dopo aver chiesto aiuto alla Vergine, praticamente era stato illuminato anche per quanto riguardava la scelta della moglie. E solo allora si era deciso per questo
passo. Mi sembra che la Madonna l'ha mantenuto vergine, insomma.
Oggi sono proprio non ho contegno, eh.
Beh.
Poi dicevano che si erano fatte molte congetture intorno alla figura di quello che popolarmente veniva chiamato, definito il segreto del re. E il segreto del re praticamente sarebbe stato questo.
Sì, beh, ma
quello per cui della sua castità, della sua verginità. Sì. E che, diciamo, il Vaticano pensava di beatificarlo, di farlo santo. Comunque, questa sarebbe stata cosa già fatta se non fossero successi i fatti che poi sappiamo, i fatti
già
di quel giudice che è stato, diciamo, che era faceva parte della famiglia reale, che poi sviava tutte le indagini.
Sviava, era dentro in qualche modo.
Sì, sviava le indagini, era imparentato.
Anche imparentato?
Sì, imparentato con la famiglia reale. Dopo lo scandalo, diciamo, la moglie di questo giudice, proprio perché erano parenti della casa reale, prese le distanze e chiese la separazione.
Ah.
Ma questo era per prendere le distanze, non perché
questo
è rimasto giudice, diciamo, però comunque ormai la gente, la popolazione era a conoscenza di questo, quindi loro dovevano prendere le distanze da questo giudice, perché era un parente, un membro.
Pazzesco.
Diciamo, della, ecco.
Sì, ma non si finisce mai di scoprire, vero?
Sì, no, veramente. Comunque era stato deciso dal Vaticano che questo dovesse diventare proprio un santo.
Sì.
Cioè, dal trono all'aureola praticamente.
Gli serve una figura del genere, ultimamente gli manca.
Sì.
È un po' di tempo che non...
Sì, perché dicevano che i sovrani della storia che si erano guadagnati il posto...
in paradiso? Sì.
L'altare, quelli che l'avevano preceduto, parlando sempre prima di questi fatti,
sì,
di Baldovino, erano Santo Stefano prima e San Luigi dei Carpentisi.
Uno che ha massacrato gli ungheresi, l'altro che ha massacrato i musulmani.
Quello dei Catari, quello degli albigesi.
Sì, ma ha fatto anche le crociate, no?
E quello delle crociate, sì, perché era stato promotore della settima e dell'ottava crociata, mi pare. Quindi questi sono i campioni che l'avrebbero preceduto, cioè Santo Stefano, San Luigi, San Luigi IX praticamente, sì, sì, era, sì. E San Sigismondo, di questo re dei Burgundi.
Le conosco un po' meno sto Sigismondo, ma non mi sembra una brava persona.
Sì.
Deve aver fatto convertire i Burgundi, insomma, per farlo santo.
Diciamo che deve essere senz'altro successa una roba del tutto. Beh. Ecco, questi sono i re che avrebbero preceduto, parlando della sua prossima.
Insomma, per andare sull'altare bisogna convertire un popolo mozzando le teste.
Sì, sì.
Beh, ecco, insomma, non è male.
Va bene. Vi sento, vi ascolto, vi seguo.
Grazie, ciao, grazie, Francesca. Grazie, ciao, ciao, ciao.
Preziosa, effettivamente anche l'altra volta, sì, mi ha salvato la trasmissione.
Sì, no, ad esempio la Francesca ha tirato fuori un particolare che potrebbe un attimino far comprendere qual è il comportamento, ad esempio, anche che differenzia il modo di intendere, ad esempio, dei pagani e dei monoteisti. Lei prima citava Lourdes. All'interno del mondo cattolico ci sono state parecchie polemiche su Lourdes. Diceva che il fatto che la gente andasse a Lourdes perché pensasse che il luogo fosse sacro è una forma di paganesimo. Perché per loro il Dio non si può mai manifestare, perché sempre, questo Dio è sempre, viaggia nelle nuvole, viaggia chissà dove, viaggia, cioè, non viaggia neanche perché non c'è, sinceramente, se siamo sinceri. Però appunto loro dicono chiaramente che qualsiasi cosa di questo mondo, cioè del mondo, della realtà, non può essere divina, proprio perché la divinità ne è sempre fuori. Difatti con loro cosa fanno? Permettono qualsiasi cosa che sia atroce e crudele, proprio perché diranno avrai una ricompensa dopo. Invece per noi pagani diciamo chiaramente: non devi rinunciare a nulla adesso, non devi disfarti di niente, hai la necessità di utilizzare tutto e di non perdere il tuo tempo, di perdere la tua vita o di perdere qualsiasi cosa, perché nel futuro avrai solo quello che tu avrai fatto adesso. Di conseguenza è fondamentale che le persone capiscano che la loro vita va combattuta, va sofferta se c'è necessità, ma va in questo momento. E quello che appunto la Chiesa Cattolica insegna della sofferenza, della rinuncia, è solo un discorso di sottomissione, è uno strumento di potere.
Abbiamo già detto, Francesco, un sacco di volte, no? Sì. Per il cristianesimo la vita è un atto di sottomissione, sì, al Dio Creatore. Per i pagani la vita è una sfida, per i buddisti è dolore.
Sì.
Cioè, per cui per noi non è altro che un combattimento la vita.
Sì, beh,
qualche volta
pensare...
però ci va male, se questo è il guaio.
Sì. Si ricorda il nostro numero telefonico che è 049 700 700.
Pronto.
E appunto chi vuole intervenire appunto Pronto. Può chiamare questo numero e le telefonate andranno in diretta. Anche una cosa, ad esempio, che loro cercano di fare ultimamente, ad esempio, il monoteismo, quello di cercare un accordo fra le varie religioni monoteiste, dicendo, e cito ad esempio, la presunta richiesta di scuse che farebbe la Chiesa Cattolica nei confronti di chi è stato perseguitato.
Pronto?
Non viene fatta nei confronti di chi non era cristiano, ma viene fatta nei confronti di chi è cristiano, nel dire abbiamo sbagliato a combatterci Pronto? Fra noi cristiani e massacrarci, perché queste energie le potevamo utilizzare per combattere meglio chi non è cristiano. Cioè, è soltanto strumentale. Difatti, proprio cosa stanno facendo? Loro si rendono benissimo conto in questo momento che il monoteismo è perdente, che il cristianesimo è perdente, che esiste la possibilità di rifarsi a una forma religiosa che non sia di sottomissione, e loro cosa utilizzano? Cercano di trovare un accordo, cercano di trovare appunto una sistemazione con chi hanno massacrato perché non apparteneva al loro strumento di potere, cercano di trovare d'accordo col Dalai Lama, così via, per giustificare il tutto, cercano di trovare un dialogo interreligioso con i musulmani, perché dicono solo unendo le forze noi potremo combattere i pagani e chi non è cristiano o chi non si sottomette a un unico Dio. Per questo appunto è fondamentale combattere il monoteismo con la cultura, l'informazione e con lo stile di vita. Cioè, il fatto di farsi propri della capacità di gestire la propria vita, di non avere bisogno di un Dio di riferimento, di qualcosa che vada fuori delle nostre possibilità, è fondamentale, perché proprio permette solo questo comportamento la capacità di togliere il potere a chi ci vorrebbe appunto combattere, a chi ci vorrebbe dominare. Ecco, allora, io comunque proseguo. Una cosa che ad esempio io vorrei chiarire, certe volte sorgono alcune polemiche con gli ascoltatori, è sul discorso che esisterebbe la possibilità di un monoteismo, di un cristianesimo positivo. Noi l'abbiamo sempre detto, cioè dovete capire, e noi l'abbiamo capito, che nel monoteismo, nel cristianesimo non c'è nulla di positivo. non è vero che ci possa essere un'interpretazione in positivo, ad esempio, del Cristo. Il Cristo come figura è una figura negativa che tende sempre a essere utilizzata come strumento di sottomissione, come strumento di potere. Di conseguenza, cosa avviene? Che pur di sottomettere le persone a questa divinità, che poi alla fine si trascina sempre dietro qualcosa, ci fanno credere che possiamo dare un'interpretazione diversa solo perché, dando la possibilità alle persone di inserirsi, di accettare questa forma, alla fine ne sono condizionati. Cioè è una forma di condizionamento. Il fatto di dire che, ad esempio, la Chiesa sostiene una cosa, però il Cristo diceva un'altra cosa, non è assolutamente vero. Dicevano la stessa cosa. E il fatto stesso che noi utilizziamo, alcuni utilizzano, in buona fede forse, la possibilità di dire che il Cristo diceva qualcosa di positivo, è soltanto un aggancio che danno di abboccare a un amo. Cioè nel senso che la cosa è un pescatore abile, quando vede che un'esca non funziona più ne crea un'altra.
Scusate un attimo, è il gioco del condizionamento educazionale. Io dico delle cose e queste cose si riproducono all'infinito. Tu prendi per esempio le preghiere, no? Le preghiere cristiane. Le preghiere cristiane vengono imposte di recitarle tutti i giorni in ogni momento.
Sì.
E siccome sono atti di sottomissione, questi arrivano ad incidere l'individuo, tant'è che l'individuo pensa in funzione di quello che recita. Recitare le preghiere non è un atto innocuo, è un atto devastante per la personalità umana, perché l'essere umano si mette in ginocchio continuamente e lui è costretto a recitare continuamente quelle formule e a quelle formule adegua se stesso. Entrano nel subconscio e ne determinano le azioni. Quando noi diciamo che la vita è sfida, la prima sfida che facciamo normalmente è contro noi stessi, cioè noi dobbiamo riuscire a uscire fuori da questo condizionamento e costruire un cammino diverso. Per noi è durissimo. Perché è durissimo? Perché dobbiamo prima di tutto ripulirci e perdere un sacco di energia per ripulirci. Per costruire poi una via pagana, per costruire poi un credo, per costruire quello che noi pensiamo per percepire il mondo, abbiamo sprecato tanta di quell'energia, tanto di quel fare e tanto di quel tempo, che quello che ci resta è una piccola parte. Cos'è che però possiamo fare? Possiamo regalare questa conoscenza, questo percorso di autoeducazione ai nostri figli. Cioè possiamo non costringere i nostri figli a mettersi in ginocchio, non costringerli a pregare, non battezzarli, non comunicarli, cioè non dargli tutta quella perversione che a noi ci è stata imposta. Nello stesso tempo però non ci possiamo permettere di lasciare i figli nudi nel sistema sociale. Dobbiamo riempire e dargli la forza e gli strumenti per combattere, perché altrimenti cosa succede? Che la suora che si accorge che il bambino non è battezzato lo massacra, il prete che si accorge a scuola che il bambino non è battezzato o è di un'altra religione lo massacra. Cioè il cristianesimo ha un controllo militare del territorio e ha un controllo militare in tutte quelle strutture che sono fragili, cioè, ad esempio ospedali, galere, scuole, asili nido, asili infantili, cioè ha un controllo capillare per cui ogni volta lui non si lascia sfuggire quella persona. E il fatto che non si lasci sfuggire quella persona è un'imposizione del Vangelo, l'imposizione del Vangelo di Giovanni, in cui dice che bisogna puntare l'attenzione sulla pecora smarrita, cioè la pecora smarrita deve essere il fare principale del coercitore, del prete, cioè impedire che qualcuno si stacchi, perché se qualcuno si stacca inserisce nel sistema sociale una variabile. Inserire una variabile porta le altre persone a non accettare più passivamente la dottrina, ma a pensare e a ragionare sulla dottrina. Per cui ogni variabile, ogni pecora che si stacca dal gregge che va dritto al macello, è una pecora che fa pensare. Ora, la pecora che fa pensare deve essere riportata all'ovile, ma non può essere riportata all'ovile quando è troppo tardi. Deve essere riportata all'ovile immediatamente, quando è ancora piccola, quando non si può difendere, quando non ha ancora gambe per fuggire, quando non ha ancora intelligenza per scappare. Vorrei recitare a memoria, per cui con tutti gli svarioni che è possibile, un flash dell'anticristo. Cioè, io ho alcuni flash dell'anticristo che sono avvenuti quando ho alterato la percezione in stati d'animo molto particolari. E lo ripeto a memoria perché non ce l'ho scritto. Praticamente dice questo. Spezzano le ali al passero per poterlo deridere perché non sa volare. Spezzano le gambe ai bambini, li deridono perché non sanno più correre. Tutto questo i vecchi la chiamano saggezza. Ecco, questo è il fare dei cristiani, cioè impedire alle persone, tarpare alle persone anche il loro pensiero. se voi prendete la storia della filosofia, nella storia della filosofia non trovate nessuna costruzione filosofica che parta dall'essere assolutamente necessario alla fine del mondo. Cioè voi non trovate tutti i sistemi filosofici che partono dal Dio creatore.
Sì. Io ricordo che chi vuole intervenire può telefonare allo 049 700 700 e le telefonate andranno in diretta. Io appunto, proseguendo su quello che diceva Claudio, alcune volte l'abbiamo fatto nelle riunioni dell'istituto, analizzando il territorio, dire sistema di controllo, benissimo, se noi andiamo a vedere esistono più chiese che caseremme dei carabinieri in ogni città. Perché questo? Perché logicamente per mantenere l'ordine pubblico serve una forza limitata, per mantenere il controllo della psiche delle persone, della mente delle persone ne serve di più. Cioè difatti anche voi prendete che nei più piccoli paesi, nella maggior parte dei piccoli paesi non esistono i carabinieri, esiste sicuramente uno o due chiese, proprio perché con questo strumento loro riescono a controllare il territorio in maniera determinante. Per questo io dico...
Le chiese ci hanno abbattuto tutte le cappelle dei Lari per mettere le Madonnine nel crocicchio.
Sì, no, difatti loro...
Porca miseria, scusa, hanno abbattuto le cappelle, le cose dei Lari per mettere le cappelle ad ogni crocicchio, questo...
Sì, beh, basta pensare che tutti i crocicchi erano sacri al mercurio, cioè ogni incrocio ha una...
C'è di Mirma.
Fate la cortesia che oltre di fare, di portare come paragone che le caserme dei carabinieri sono meno delle chiese, no, ma ricordatevi una cosa, che almeno qui nel Vicentino, io sono andata un po' per i monti, no?
Sì.
Dove a quel tempo in cui sono stati fatti questi famosi duomi, no? C'erano tre gatti.
Sì.
Ma tre gatti per dire, io non uso tre anime, uso tre gatti.
Sì.
O meglio ancora, io, anzi no, non uso gatti, ma uso tre pecore. Perché
sì.
Tu pensa anche nel linguaggio della Chiesa, no? La pastorale,
sì.
Il pastore. Cioè, già si sono messi in il vestito che hanno delle pecore che saremo noi,
sì.
da domare, da seguire, da incanalare.
Certo. Da macellare.
Ecco, da macellare, no? E
sì.
Allora, in questi paesi c'erano tre pecore. E allora chiedetevi, no? Una caserma di carabinieri è una costruzione anonima, normale.
Certo.
Adesso poi l'unica cosa che tu puoi vedere sopra di diversità da altre case è l'antenna parabolica o qualche antenna un po' diversa perché hanno delle comunicazioni diverse.
O lo stemma.
Ecco, bene. Perché in questi paesetti sul cucuzzolo più alto a mo' di dominazione tu vedi queste cattedrali enormi? Ma Dio forse, se c'è, non può essere pregato, mettiamo in una qualsiasi misera costruzione,
no.
Mettiamo, o
no.
In niente, perché dico se c'è puoi pregarlo da... No,
no.
Questa, cioè la grandezza, no? E allora io mi chiedo, queste povere pecore... spogliate di tutto,
sì.
Che non avevano già niente, ma spogliamole ancora di più,
certo.
No? Non avevano le case, non avevano niente,
niente,
non avevano soprattutto le scuole, ed era un bene che non ci fossero le scuole, perché le scuole gli avrebbero
portati a leggere,
fatti leggere, scrivere, no? Ecco,
sì.
Allora cosa facciamo? Facciamo un bel duomo che con la manodopera e il materiale usato sarebbe stato possibile fare una casa decente.
Una casa, un paese?
Per tutti.
Sì.
Sarebbe stato per l'olio che le pecore dovevano portare per quei lumi, perché
sì.
il Padre Eterno ha bisogno di essere illuminato, no? La Vergine ha bisogno di essere illuminata, tutti quei simboli che loro mettono. Allora facevano a quel tempo non c'era il petrolio, usavano l'olio,
esatto.
L'olio che magari serviva per condire con una croce, come si diceva a quel tempo.
Serviva per avere la vitamina C, le ossa più forti.
Ecco, per poter capire la fregatura, invece no, facevano portare quel po' di olio per le lampade votive, e così di seguito, dico, ma dov'era la coscienza? Dov'era la coscienza? Dov'era il cuore? Dov'era la carità?
No, amica mia, questa era la coscienza del buon pastore.
Ecco, dov'era la carità? E qua ho visto un giorno il cardinale, mi sembra forse, no? E allora mi sono talmente, io che non ho motivo di ridere, ma quel giorno era un film vecchio, mi sembra ci fosse un attore italiano che faceva parte del cardinale, era un film vecchio che l'hanno ridato poco tempo fa, no? E allora ho visto la vestizione, a parte tutto il film, che adesso non è quello il motivo che mi interessa, no? E allora tu vedi tutta la pagliacciata dell'investizione, no? E il bastone pastorale, cioè il bastone simbolo del pastore che bastona la pecora se va fuori dal gregge.
E infatti, ecco, è quello il simbolo. Infatti, e la curvatura del bastone, ecco, serve per prendere le pecore dalle zampe?
Sì, sì, ecco.
È simbolo,
ecco.
Sì?
Sì, no, perché va fuori dal gregge, no? Esatto. Allora bisogna punirla. Esatto. E poi il cappello, che è il prepuzio, quel famoso prepuzio che nella Bibbia il Signore ha detto di portare, tagliate, cioè andate, ammazzate i vostri nemici e per dimostrare a me che sono così pieno di amore verso chi ho messo al mondo, sì, parlando come loro, no? Ammazzateli, però perché io sia sicuro, cioè che tu
che
li hai ammazzati,
fatti?
Porta il prepuzio e se lo sono messi sopra il capo. Sì, arrivederci.
Sì. Ciao.
Sì,
Irma effettivamente sta sentendo queste cose con una profondità incredibile, e quella profondità è il circostante che chiama la ribellione.
Sì, infatti Irma appunto parlava delle varie chiese che avevano costruito il Vicentino sui monti e nei piccoli paesi.
Ciao Paolo.
Ciao. Ciao.
Dimmi tutto.
Ma è qualcosa, è un torrente la Irma, è un torrente vivo, e sta esprimendosi così come una cascata veramente meravigliosa. Dicevo, bella anche il paragone dell'esca che hai portato prima, Francesco, bellissimo, il sostituire l'esca è qualcosa di fantastico. Poi direi che le martellate sulle dita, ancora, dammene ancora che mi fa bene. Vi ricordate Brancaleone alle crociate?
Sì.
L'avete visto?
No, me lo ricordo per tanto tempo fa.
Allora comperatevi la cassetta, perché no, quella è meravigliosa.
È il più bel film che ha fatto...
Brancaleone alle crociate, prima ancora...
meglio ancora il primo.
Sì, sì.
Brancaleone
alle crociate... Avete presente la scena dove c'è Proietti? O tu che a cotal modo di te fai strazio, dinci chi tossie e lo perché ti lanci. Questo è Gassman, no?
Sì, sì.
Per mi punire. E quello lì era lì con un masso enorme appeso ad un albero, con una fune appeso a un ramo, e si proiettava contro e lo proiettava in avanti e poi si metteva quel petto si faceva colpire a grandi mazzate. Per mi punire. E quali furono le paccate tue per ti punire con cotal furore, che diceva,
sì,
no?
sì. Ma vai, che è meglio,
ma è fantastico, è meraviglioso.
Beh, Paolo, tu l'hai visto il settimo
sigillo? E quelli dovrebbero rifarli quei film 10 volte alla settimana.
Il settimo sigillo di Bergman,
anche se non sono 10, ogni sera quei film dovrebbero essere, sono fantastici. Perché il Gassman per me è unico, insomma. Beh, non so perché.
Ma a me mi piace quasi esclusivamente questi di Gassman, Cioè non riesco a vedere gli altri, non mi è piaciuto come attore, però Brancaleone fu un capolavoro effettivamente.
È meraviglioso. Non parliamo di altri film che ce ne sarebbero veramente. Beh, e se esistono quei film.
Paolo, sì? Il settimo sigillo di Bergman l'hai visto?
Sì?
Il settimo sigillo di Bergman.
No.
Ecco,
ma ho sentito nominare parecchio.
Comunque, quello che ad esempio è un'altra documentazione tremenda, in cui addirittura proprio la scena della strega portata al rogo, e purché non possa nuocere gli spezzi.
Francesco, ma quello che è meraviglioso, che questo è in satira, capisci?
Sì, quello si
e colpisce satira. Tremendamente la satira. Colpisce,
Infatti loro contestano sempre la satira, proprio perché li va a demolire proprio.
Certo, comunque io direi veramente che... Io veramente vi sento molto molto vicini, non lo so perché il mio istinto mi porta veramente verso questo sentire libero, scanzonato anche, perché se la vita è tragedia, allora quelli lì te la fanno ancora, pestano dentro, te la buttano dentro la tragedia veramente, perché vogliono che tu muoia con la paura, col terrore. Di che cosa, in fin dei conti? Ma di che cosa? Ma vuoi salvarmi? Ma da chi vuoi salvarmi, mi chiedo?
Non si precisa, non si precisa questo.
Mi chiedo, da chi vuoi salvarmi? Dimmi almeno.
Certo.
Io mi salverei da quelli di Roma. Adesso, ragazzi, vi saluto.
Grazie Giampaolo.
Saluto forte la Irma, che è meravigliosa. Ciao.
Ciao, ciao.
No, infatti, esempio, io volevo rispondere sulla Irma. Basta, l'Irma di Vicenza citava appunto i monti. Basta pensare alla bestialità che hanno fatto sul Monte Sulmano, cioè dove hanno inserito una croce di calcestruzzo alta 16 metri. Eppure poi una schifezza di croce hanno fatto, ci hanno messo i rottami per fare un Cristo. Cioè, questo è proprio l'amore che hanno per la natura, arrivare a 1300 metri di altezza, non esiste una casa, non esiste niente, e vanno a deturpare un monte così bello con una croce così grande e così inutile. E poi, trovando i rottami in giro, hanno fatto un Cristo vigile che sta a dirigere il traffico
Ma
celeste.
Noi abbiamo un bellissimo altare sopra le montagne, non vi dico dove, dove i pagani facevano i loro riti, e dalla parte di fronte ci hanno messo una croce per paura dei riti pagani. Naturalmente quella croce, sai cosa ce ne facciamo? Vuoi spiegarlo tu, Francesco?
Quella croce prima o poi verrà sistemata. Già adesso è innocua. No, ecco, una cosa che volevo appunto... ad esempio aggiungere, l'Irma ha sollevato il problema ad esempio del pastore. Difatti, ad esempio, tutti i pagani, il pastore non viene mai citato, perché i cristiani, quando il pastore alleva le pecore, le cura, se ne prende cura, però cosa fa? Alla fine le uccide. Nel paganesimo non abbiamo mai avuto grandi esempi di pastori, abbiamo sempre avuto l'esempio di Polifemo, che Polifemo, pur di salvare le pecore, uccide gli uomini, e di conseguenza appunto proprio per noi pagani non abbiamo mai scelto le pecore, anzi abbiamo preferito il lupo. Difatti, ad esempio, anche nella liturgia della messa si parla sempre male del lupo, ma non si dice che il lupo uccide le pecore, dice fa il lupo arriva e le rapisce, il lupo le disperde, proprio perché è il simbolo del paganesimo. Cioè, se voi andate in una messa e noterete sicuramente che loro citano appunto fa il buon pastore difende le pecore perché il lupo viene, le rapisce e le disperde. Cioè, proprio perché capiscono benissimo che proprio il paganesimo è rappresentato dal lupo. E di conseguenza.
Visto che è arrivato Mario, cosa faciamo, Francesco?
Andiamo avanti ancora.
Andiamo avanti ancora qualche minuto.
Tanto Mario ha preso...
Ci dà il bonus, Mario. Ringraziamo sempre Mario che ci dà il bonus. È un simpatizzante pagano. Naturalmente potete massacrarlo subito dopo. Vi darà tutte le spiegazioni di cui avete bisogno. Venderà cara la pelle, naturalmente.
Proprio già questa simbologia è chiara. Cioè il fatto che, ad esempio, i pagani richiamano sempre le divinità come utilizzatori, ma non uccisori degli animali. Ad esempio, noi abbiamo il caso limite, ad esempio, di Diana, che è la dea della caccia. La Diana caccia gli animali, però ad esempio non li mangia mai. Cioè, questo proprio significa creare un rapporto ben particolare con gli animali. Noi abbiamo, ad esempio, le divinità dei pagani, tipo Apollo. Apollo si fa il pastore, ma lo fa a favore degli uomini, cioè non lo fa per lui. Cioè, una divinità che arriva al punto di dire io vado a servire un contadino, vado a servire un pastore, cioè... E questo è indice proprio del tipo di rapporto che si viene a instaurare in una religione tipo pagano.
Ciao Marco.
Posso dire un'altra impressione?
Sì.
Mentre vi ascoltavo prima nell'introduzione, adesso magari interrompo il ragionamento che stava facendo Francesco. Sento che voi, per esempio, i riti cercate di farli proprio a contatto con la natura, no? La natura in tutte le sue forme, penso, no?
Sì, penso di sì.
Alberi, eccetera, sì. No? E anche per il rispetto degli animali che sentivo prima parlare. Sì. E mi chiedo perché poi tutto sommato la vostra linea è molto contraddittoria verso il cristianesimo, eccetera. Capisco perché ha diffuso delle ideologie, eccetera, e non ha certo fatto crescere la gente secondo quello che è il vostro modo di fare, di liberare la persona da certi condizionamenti. Però perché, per esempio, non combattete anche molto quello che è il sistema capitalistico e di sfruttamento della natura? Cioè quelle forme che sono religiose in un certo senso.
Marco, ti rispondo subito se vuoi.
Non avete capito quello che...
No, ho capito quello che vuoi dire.
Che oggi il mondo, certo, oltre che a perdere per strada la gente, perché ormai è andata via di testa, sta consegnando la natura in mano a uno sfruttamento di tipo capitalistico, che credo che sarebbe giusto anche fare una lotta.
Ma ti spiego subito.
Ti ascolto.
Ti accordo, ciao.
Marco, ti rispondo immediatamente. Noi abbiamo fatto una scelta ben precisa. Mm. Abbiamo fatto la scelta di non fare condizioni politiche e sociali, di non dare delle direttive sì, politiche. Sì. Questo perché? Perché molti pagani hanno la loro visione del mondo. E anche se noi siamo d'accordo con la natura, cioè siamo d'accordo su molte proposte, anche degli ambientalisti, con gli ambientalisti ci scanniamo, perché spesso il loro modo di vedere la natura è oggetto, cioè un oggetto museo. Di proprietà. Per cui noi abbiamo fatto una scelta di staccarci da questo, da cose che possono essere politiche. Chiaramente non puoi parlare di religione senza fare delle affermazioni sociali, economiche, di parlare per esempio della Jugoslavia come prima, però cerchiamo di mantenere il nostro discorso su un discorso religioso, su un discorso di magia, su un discorso di energia. Naturalmente non si può fare in assoluto questo, scantoniamo spesso dicendo dando delle cose, però non le cose che diciamo non vogliamo che siano intese come delle direttive, ma vogliamo che siano intese proprio come agire in modo religioso, come il sentire pagano, non tanto perché la gente deve seguire una linea politica.
Sì, comunque a livello anche di sociologia ci sono stati degli studi che hanno dimostrato qual è il fondamento dell'origine del capitalismo, cioè che nell'etica cristiana, cioè io cito ad esempio Max Weber e cito ad esempio Sombart, loro hanno chiaramente dimostrato che c'è al fondamento di uno spirito di depredazione di tipo capitalistico esiste uno spirito cristiano. Sombart ad esempio faceva in un suo libro la considerazione ad esempio sulle nature degli uomini, diceva le nature ad esempio che sono più vicine a questo spirito sono delle nature puramente utilitarie, cioè nel senso di piante officinali che servono perché sono officinali e vengono coltivate per questo, invece le nature ad esempio che sono più pagane, cioè chiamiamole così, sono dei fiori che fioriscono perché hanno il gusto di fiorire, perché la bellezza, e non vengono utilizzate. Lo stesso Max Weber sosteneva il politeismo dei valori contro ad esempio una dominazione di tipo mercantile.
Io, visto che abbiamo ancora qualche minuto, sì, Franco ci porta un articolo, ma è quello che ci intendiamo comprarci anche noi.
Bruciate le strie accademiche.
Benissimo, dopo c'è
la radio.
Sì, ci leggeremo quell'articolo che è apparso su in giro per i giornali. Non prendiamo più telefonate perché siamo alla fine, abbiamo ancora 5 minuti.
Sì. E per, ecco, diamo l'indirizzo.
Dunque, allora, gli indirizzi nostri sono questi. Io sono Claudio Simeoni di Marghera, via delle Vignole 4, Marghera. Se qualcuno vuole scrivere a me, ci sono anche sull'elenco telefonico. E l'indirizzo postale dell'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Tenete presente che se voi scrivete all'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53 Marostica, ripeto, Vicenza, vi mandano il nostro bollettino, il nostro foglio dove ci sono alcune nostre cose assolutamente gratuite, non chiediamo soldi a nessuno.
Se poi qualcuno li sciva, qualche franco bollo gusta, non glielo restituiamo mica.
Questo è un altro discorso comunque. Visto che abbiamo ancora 5 minuti, io bloccherei le telefonate, sì, se Francesco è d'accordo, e vorrei fare un discorso per alcuni anticlericali che ci hanno contattato. E per spiegare le differenze che c'è fra il paganesimo che pratichiamo noi e l'anticlericalismo, tanto per essere un po' chiarire le differenze. Allora, pur riconoscendo all'anticlericalismo tutti i meriti che ha storicamente accumulato nella lotta all'oppressione delle religioni rivelate, dobbiamo inserire l'anticlericalismo all'interno delle lotte di rivendicazione sociale e non nelle lotte religiose. L'anticlericalismo si proponeva e si propone di svelare l'azione di oppressione sociale messa in essere dal clero religioso. Anche se le sue lotte sono state gloriose e fondamentali nel processo di costruzione del benessere sociale, non bisogna dimenticare che il rispetto per i bambini è stato imposto dagli anticlericali ai cattolici, i quali trafficavano e vendevano bambini, facendolo tuttora, per trarne profitto. Dal punto di vista del i cattolici che vendono bambini, vedete i traffici un po' che arrivano dal Brasile all'Italia, per trarre profitto. Dal punto di vista del paganesimo e della stregoneria, noi affermiamo che gli anticlericali, in questo caso, hanno protetto il divenire della specie dall'orrore cristiano. È nostro dovere sottolineare le differenze fra noi e l'anticlericalismo. Sottolineiamo comunque fin d'ora che le rivendicazioni degli anticlericali sono parte delle nostre rivendicazioni. Sono parte, non l'intero corpo delle nostre rivendicazioni. Gli anticlericali sono un prodotto del Dio creatore e di un sistema sociale fondato sulla parola divina. Gli anticlericali combattono il clero in quanto gerarchia sociale, ma sono pronti ad assolvere il loro Dio creatore e il loro profeta da tutte le sue infamie. Qualora noi presentassimo agli anticlericali le infamie del Dio cristiano e del suo profeta, ci darebbero sicuramente ragione e sarebbero pronti a spostare il tiro delle loro rivendicazioni. Infatti l'ateismo è spesso espressione dell'anticlericalismo. L'anticlericalismo lascia gli esseri umani vuoti davanti a tre momenti della loro esistenza: la nascita, la morte e la relazione fra l'essere umano e il suo circostante. In altre parole, consegnano l'essere umano nudo nelle mani della promessa del Dio dei cristiani. Quando l'energia vitale comincia ad affievolirsi, in quel momento soltanto l'odio che il singolo essere umano può produrre nei confronti della gerarchia ecclesiastica lo sorregge per affrontare la morte del corpo fisico. Solo l'odio per le gerarchie religiose è in grado di nutrire il corpo luminoso in quel momento. Noi ricerchiamo il perché delle cose attraverso l'alterazione della percezione e affrontiamo la filosofia e i concetti dei monoteisti in quanto tali e in quanto vogliamo vengono manipolati per farli digerire agli esseri umani. Noi cerchiamo la realtà della filosofia e con questa affrontiamo i cristiani. Per quanto importante possa essere la lotta anticlericale, è molto più importante per noi riportare gli esseri umani all'interno della natura, distruggendo il concetto truffaldino di un Dio creatore che non esiste, per fissare lo sguardo degli esseri umani sul tempo mentre viene il loro incontro. Per noi è molto più importante costruire gli esseri umani che non distruggere il clero monoteista. Per noi la distruzione del clero monoteista deve avvenire come processo conseguenziale alla costruzione degli esseri umani e dell'assunzione da parte di questi del proprio divenire nelle proprie mani. Noi affrontiamo la nascita, la vita e la morte come atto magico del divenire umano e consideriamo il clero monoteista come esecutori di magia nera, volta alla distruzione del divenire umano. Noi ci opponiamo al clero monoteista in quanto esecutori di magia nera, il cui scopo è sottomettere gli esseri umani ad un Dio inesistente, ed è scritto come un terribile criminale. Noi costruiamo la vita, la distruzione del clero monoteista non rientra nei nostri obiettivi. Fine della trasmissione. Che dice Francesco? Ho cercato di parlare delle differenze che ci sono.
Noi non siamo anticlericali, cioè sinceramente... Noi combatteremo il monoteismo sia che sia esistito o sia che dovesse sparire la Chiesa, cioè nel senso che non potremo mai accettarlo. Questa è la nostra posizione, cioè proprio, questa è proprio chiara. Cioè, se anche dovesse sparire la Chiesa cattolica, noi non potremo salvare nulla del messaggio cristiano.
No, noi avremmo paura di preservare la pulsione di morte. Non ci interessa che sparisca la pulsione di morte più che il Papa o il clero in sé. Bene.